Consideriamo ora gli altri due poli dell'ellisse del sé di cui ci stiamo occupando. L'asse dei poli finito, infinito. Anche la dispersione del finito manca il sé, perché preclude il dispiegarsi del desiderio nella obbedienza ai bisogni. La disperazione del finito concerne la deriva della massificazione. L'individuo si richiude entro gli stretti limiti della inautenticità, riducendosi a cifra, a ripetizioni, a numero, a coppia. Avrete probabilmente letto, e se non lo avete mai fatto, fatelo, le celeberrime pagine di Heidegger in Essere e Tempo, dedicate al tema del autentico inautentico. La chiusura nella inautenticità è la dimensione della chiacchiera, del si dice, del si fa, dei molti fanno così. E dunque è giusto, e dunque è normale, dunque è ovvio che così sia. La chiusura nel finito è la chiusura nella mera ripetizione dei molti, dimentichi della unicità individuale, che non è unica perché è narcisistica, ma perché si assume con coraggio, con determinazione, con lucidità il peso della propria libertà. Dunque, quale sarà la forma di disperazione connessa al finito? Questa forma di disperazione si pone come mancanza di scoperta e di accettazione del limite, che, se ben intesa, è invece la definizione, la realizzazione di sé. Su questo polo non c'è niente di singolare. L'individuo non può guadagnare il proprio sé nella specificità di un io personale. La specificità personale è qui soverchiata dalla spersonalizzazione, inevitabilmente autentica, perché disappropria il sé. È perduto il sé, che non è mai guadagnato, perché è disperso nella omologazione sociale, massificante, finita, definita, predeterminata. Il finito assolutizzato riduce i propri caratteri alla limitatezza, alla grettezza, all'omogeneità. Qui non abbiamo mai il raggiungimento della figura dell'umano. È un umano chiuso, non come era chiuso il disperato della necessità che si legava a una regola. Qui non ci si preoccupa di una regola, ma di nascondersi nel gruppo. Qualunque regola esso possa darsi, tra l'altro. Quindi un finito entro cui l'io si identifichi trasforma questo io non in un io che ha raggiunto il proprio sé, ma in un io senza sé. L'uomo senza qualità di Musil forse potrebbe essere un buon esempio per il disperato della finitezza. Ma non è di costui che Kierkegaard si occupava. In prospettiva psicanalitica, questo quadro kierkegaardiano delle diverse forme di disperazione del sé può essere utilmente riletto come uno schema di nevrosi. E questo è stato fatto, ad esempio, da un autore che si chiama Eugen Drederman, se vi interessa un approfondimento in questo senso. Ma intanto, consideriamo la ultima polarità che non abbiamo ancora preso in considerazione e che è quella dell'infinito. È una parola magnifica, infinito. Significa al contempo ciò che nega ciò che è semplicemente finito e ciò che sta dentro il finito, spalancandolo. È una parola straordinaria per la filosofia e per la teologia. L'infinito è uno dei nomi di Dio, non a caso. Ora, considerando la pluralità dell'infinito come uno dei poli della malattia mortale kierkegaardiana, ci accorgiamo che qui la disperazione equivale a uno sconfinato senso di colpa. Il depresso, il disperato, qui non può vivere perché è schiacciato da un peso troppo grande, da tutto il male che accade, e l'individuo non ce la può fare a sostenere il male dell'universo, questo male che appare non avere fine, questo destino tragico che sembra soffocare qualunque anelito vitale. Allora questo disperato quale tipo di soluzione trova? Cerca rifugio, cerca sollievo nella sottomissione ai bisogni di un altro, nel servizio, nell'abnegazione di sé, nella dedizione agli altri. Ci si può occupare degli altri anziché in maniera generosa, in questa maniera nevrotica, per cui l'attenzione all'altro diventa la scusa per soffocare la propria angoscia. Ma anche in tale caso ciò che consegue è una falsificazione della realtà. Questo depresso cova smanie di onnipotenza. Questa schizoidia, questa scissione è in qualche modo la disperazione riguardata sotto la determinazione opposta, quella della finitezza. Chi è scisso in sé percepisce il finito nella sua estrema parcellizzazione, senza un senso unitario. Questa nevrosi esprime la scissione nel sé, l'esperienza del finito nella sua radicalità più estrema. Allora, se dal polo dell'infinito troviamo il nevrotico ossessivo, colui che si fissa in un determinato compito, nel polo della finitezza troviamo lo schizoide, colui che continuamente è scisso in sé, parcellizzato in sé, non si raggiunge mai. Chi si rifugia in questa ultima forma, questa che ho appena descritto, della schizoidia, che corrisponde al polo del finito, vive in un totale distacco affettivo da persone e cose. Mentre il fissato sul polo dell'infinito si costringe all'abnegazione per altri, scostandosi in questo modo da sé, chi si rinserra tutto nel finito è un apatico, un anaffettivo, qualcuno che non vuol mostrare legami né interesse per alcuno, anche a dispetto della propria personale dignità, fino al fraintendimento della bontà dei rapporti umani, della forza del legame. Dunque, diversamente dal depresso che scova smanie d'onnipotenza dentro il polo dell'infinito, il depresso schizoide rifugia dall'altro, si sente superiore all'altro. Ma questa scissione interiore corrisponde a un mondo in pezzi. Sono figure davvero disperate e disperanti, in questi poli che, anziché mantenere il dinamismo e la forza della vitalità reale, si consuma la fissazione in un'unica modalità esistenziale. Alla disperazione della necessità pare corrispondere qualcosa come la nevrosi ossessiva. Il problema del nevrotico ossessivo è l'autogiustificazione basata sul dovere perfettamente compiuto, nella negazione di qualunque piacere possibile. Se devo fare ciò che è necessario, affermerò a me stesso che non sto cercando un piacere. Sto facendo ciò che è necessario. Questo è estremamente rassicurante. Non chiede nulla alla mia libertà. Io mi affido alla necessità. Questo mi chiude, eppure mi rassicura non devo scegliere. La necessità è sentita come una sorta di assolutezza, l'unica in grado di alleviare l'ansia. Un soggetto umano di tal fatta si autogiustifica attraverso il compimento perfetto dei propri compiti e doveri e nel rifiuto dei piaceri. Questa necessità è una assolutezza. All'opposto, torniamo di nuovo al polo della possibilità, qui abbiamo il rischio dell'isteria, il disagio proprio di chi si rifiuta di scegliere e di determinarsi. L'isterico non sopporta il limite configurato in alcun modo e vuole mantenere tutto aperto, tutto lo spettro delle possibilità. Solo questa sospensione sembra alleggerire l'angoscia di chi resta dipendente dal plauso altrui. L'isteria prolunga il bisogno di protezione e di approvazione. L'assolutizzazione dell'archetipo paterno, quello che notoriamente conosciamo come complesso di Edipo, significa per l'isterico una ricerca attraverso il riconoscimento dell'altro. È l'altro che giustifica la mia esistenza, quindi l'altro deve approvarmi, altrimenti io non mi sento rassicurato, non mi sento riconosciuto. Riguardiamo ancora una volta il polo dell'infinito. La disperazione dinanzi all'infinito potrebbe rinominarsi depressione derivante da uno sconfinato senso di colpa. Questo depresso manca di vitalità, di autostima, di coinvolgimento nell'esistenza, perché si riconosce schiacciato da una colpa infinita ed estrema. Quando Kierkegaard descriveva questa forma di disperazione, probabilmente aveva in mente suo padre. La biografia di Kierkegaard è molto importante in relazione poi allo sviluppo del suo pensiero, e per Kierkegaard la figura paterna restò per sempre un mito negativo, la figura di un uomo angosciato fino alla morte, fino a una morte atroce, che segnerà il destino dei suoi figli. Quindi il depresso manca di vitalità, dicevamo, perché si confronta con una colpa estrema che non può mai essere giustificata, non può mai essere superata. Un accadimento catastrofico è sempre in qualche modo riconducibile a lui. Conosciamo persone di tal fatta, qualcuno che si sente sempre in colpa e qualunque evento riporta a sé, riporta a lui. Lo sguardo centrifugo, quindi uno sguardo che porti fuori di sé, uno sguardo estatico, potrebbe alleviare questo. Ma l'abnegazione istituisce un perfido autoinganno che dimentica la logica della gratuità. Nella logica della gratuità siamo aperti alle esigenze dell'altro. Nello sguardo che invece, nello sguardo che è centripeto, nello sguardo che è solo narcisista, questa possibilità non c'è. E il sentimento di colpevolezza, di cui si alimenta il depresso, esige un sentimento di utilità. Il depresso ha bisogno di sentirsi utile. Dunque la disperazione riguardata dal polo della finitezza è esperita nella forma che non abbiamo ancora considerato della schizofrenia. Lo schizoide, a cui sopra abbiamo fatto una rapida allusione, è tale perché percepisce il finito in una inarrestabile parcellizzazione. È come se la sua vita si frantumasse continuamente tra le mani, come se non potesse mai davvero chiudere nulla, definire mai nulla. La scissione è così drammaticamente riconosciuta da trasformare la realtà in un calendoscopio di eventi puntuali. Gli eventi accadono, ma sono tutti separati. Non c'è forma, non c'è un itinerario, non c'è un destino, non c'è un telos. tutto disorganico e disordinato. Questa caleidoscopica realtà non è mai riconducibile in un senso. E dunque mai sono definibili dei significati. Lo schizzoide rifugge dall'altro. Abbiamo visto, non prova affezione per l'altro. Qui la finitezza è assoluta. Vedete, sto ripetendo e ritornando continuamente sui vari poli affinché in questa ripetizione piano piano vi diventi chiara la difficoltà di costruzione dell'io attraverso sé quando il sé è mancato. E dunque continuiamo a girare intorno a queste ellisse, ai suoi poli. Assoluta è la radicalità della finitezza. La consapevolezza di sé nel finito si trova vanificata nella mancanza di qualsivoglia interesse o passione. Nemmeno la dignità personale risulta interessante, anche questa può essere calpestata. Pensate alla figura del sadico. Il mondo scisso e pietrificato della schizoidia, che psicanaliticamente, psicologicamente rappresenta il polo filosofico kierkegaardiano della finitezza, non conosce nemmeno la colpa, che ben conosce il polo opposto, il disperato dell'infinito invece, che è schiacciato dal senso di colpa. Qui la maschera scettica copre l'io dello schizzoide, qualcuno che tutto deride, che mette sempre tutto in forse, che è irriverente fino alla demonizzazione come giudizio contro un esistente deprecabile. Non piace nulla, nulla interessa, nulla può essere preso sul serio, di nulla ci si può davvero appassionare, tanto tutto è finito, tanto tutto è spezzato. Dunque tutto è uguale, in qualche modo è il monumento al relativismo assolutizzato, questa polarizzazione della finitezza. Costui vede solo divisioni, mai unità, e il mondo appare frantumato, non c'è senso. Dunque tutto è uguale e tutto può essere distrutto, tutto è catastrofe e nulla interessa. Tutte queste forme di nevrosi disvelano smanie di onnipotenza. In realtà l'io vorrebbe imporsi, ma si impone chiudendosi e relegandosi in una scappatoia, negando la ricerca autentica di sé. La giustificazione di sé infatti non viene trovata né nella sola efficienza né nella sola abnegazione. Queste nevrosi comportano come loro conseguenza immediata la falsificazione della realtà, e dalla mancata realizzazione del sé derivano le corrispondenti falsificazioni dei compiti dell'io. L'io travisa sé, l'io non arrivando a conoscersi, come era già il monito socratico della cura di sé, della conoscenza di sé, mai disgiunte. Potrò assumere veri compiti, compiti autentici nella misura in cui non ho falsificato la realtà e non ho misconosciuto questa ricerca di me stesso, senza fermarmi alle scappatoie di un io malato, di un io nevrotico. Le forme della disperazione valgono infatti per Kierkegaard come una soluzione che potremmo chiamare temporanea dell'angoscia esistenziale. Il concetto dell'angoscia è un altro dei saggi importanti di Kierkegaard, sul quale torneremo. Il sé chiuso in uno dei differenti poli che abbiamo elencato e su quali siamo via via tornati placa l'ansia prodotta dal divenire un determinato libero soggetto, ma manca la propria riuscita che otterrebbe nella libertà e nella fiducia. Un sé, o meglio, sinora abbiamo tenuto la parola sé come ciò che va cercato, e quindi meglio, più chiaro, disambiguo dicendo l'io. L'io che resta chiuso è un io ansioso, che manca la propria riuscita. E badate bene che riuscita non è successo, ma è arrivare a sé. Torneremo lungamente sul tema della ripresa e della riuscita proprio commentando l'altra opera di Kierkegaard che è La ripresa. Ora questa riuscita, questa uscita fuori dalla chiusura di un unico polo consentirebbe l'attingimento del sé. La disperazione si pone come un momento imprescindibile, come condizione universale, e chi ne riconosce la presenza può annullarla, può vincerla. Dunque, queste limitazioni non sono di per sé da evitare, sono passaggi obbligati, ma da riconoscere come limitazioni. Ricordate che la disperazione è impropria per Kierkegaard nel momento in cui non è riconosciuta come condizione umana universale. L'umano si trova in una condizione di ansia, di angoscia, di non conoscenza di sé e dunque necessariamente va a tentoni e si rinserrerà in uno o più di questi poli. La via d'uscita sarà il rovesciamento della chiusura, il rovesciamento della fissazione, della disperazione nella scoperta della libertà e della fiducia, ma questo è il passaggio da compiere.